Gli ucraini avanzano e conquistano altri tre villaggi. I russi provano a frenarli facendo saltare un'altra diga senza impatto, dicono da Kiev, sull'azione militare. L'Italia guarda a sud, al momento, alla Tunisia, dove la missione con Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen, Mark Rutte non si conclude particolarmente bene, mentre si attendono nelle prossime ore nuovi sbarchi. L'Italia guarda anche a Firenze, dove si cercano tracce della bambina di 5 anni scomparsa da 2 giorni. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Santoro, digli qualcosa, va là.
Simone Spezia.
E anche oggi abbiamo con noi il dottor Spezia, portatore sano di cattive notizie.
Siete pronti?
Mica cattive necessariamente, eh? Notizie basta, per esempio. È lunedì 12 giugno, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, e gli occhi sono puntati, come dicevamo, oltre che sulla controffensiva ucraina, sulla quale torneremo tra poco, ovviamente, su quello che succede in Tunisia. La visita in Tunisia di Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen e Mark Rutte, parliamoci chiaro, non si conclude particolarmente bene. Le interpretazioni dei giornali su questo fronte sono diverse, sono miste, no? I giornali più vicini al centrodestra dicono, il titolo di Libero, tanto per darvi l'idea, Scipiona l'africana con la foto di Giorgia Meloni. I giornali più vicini al centro-sinistra che dicono che è stato un fallimento completo. E poi quelli che dicono, beh, sì, forse no. Allora, qual è il punto? I vertici europei accompagnati da Giorgia Meloni si sono ritrovati a Tunisi per fare che cosa? Per convincere il presidente Saied e la Tunisia a supportare l'Europa nel frenare il flusso di migranti. La Tunisia è in una situazione estremamente difficile dal punto di vista economico e finanziario, è un paese sostanzialmente sull'orlo del default, a partire da ottobre avrà da ripagare alcuni prestiti, uno in particolare, chiedo scusa, appunto in ottobre da 500 milioni di dollari, ed è in trattativa con il Fondo Monetario Internazionale per ottenere un prestito che serve ovviamente a sostenere il paese. L'Europa si è presentata là dicendo, ok, noi abbiamo pronti questi 150 milioni di euro, siamo pronti ad arrivare a 900 milioni di euro nel caso tu ti accordi con il Fondo Monetario Internazionale. E il presidente Saied ha sostanzialmente risposto di no. E ha detto che giudica immorale l'accordo che prevederebbe soldi per bloccare i migranti, come avvenuto per esempio nel caso della Turchia. E ha detto anche non possiamo fare da guardia costiera per gli altri. Ora, a prescindere da che cosa ha rappresentato per l'Italia questa missione, ossia se da una parte si può celebrare il successo di essere ritornati centrali nei rapporti con alcuni paesi del Nord Africa, in particolare la Tunisia, e vedremo che cosa succederà con la Libia, dall'altra parte è evidente che questa missione non è andata né come i vertici europei né come i vertici italiani si aspettavano. Così Meloni, in questa dichiarazione congiunta, tenete presente tra l'altro come ulteriore elemento, se volete, il fatto che non ci sono state delle conferenze stampa vere e proprie con le domande dei giornalisti, e questo non perché chissà quali censure abbiano imposto von der Leyen, Meloni e Rutte ai giornalisti, ma semplicemente perché Saied, il governo di Tunisi, ha chiesto che non ci fossero conferenze stampa, ma solamente dichiarazioni. Ed ecco Meloni.
È un primo passo importante verso la creazione di un vero e proprio partenariato con l'Unione Europea che possa affrontare in maniera integrata tanto la crisi migratoria quanto il tema ovviamente dello sviluppo per entrambe le sponde del Mediterraneo. Noi abbiamo un'importante finestra di opportunità da qui alla fine del mese, data nella quale si svolgerà il Consiglio Europeo, e vogliamo continuare a lavorare tutti sodo per arrivare in quella data con un memorandum già siglato tra Unione Europea e Tunisia.
Insomma, sentite quanto anche in questa dichiarazione di Giorgia Meloni ci sia della burocrazia, appunto nella dichiarazione stessa, evidentemente, no? È la richiesta della Tunisia. Però facciamoci anche una domanda. Se l'è fatta per esempio Foreign Policy, la prestigiosa rivista internazionale, su se la Tunisia debba veramente accettare il prestito del Fondo Monetario Internazionale. Come sapete, sull'azione del Fondo Monetario Internazionale, su come si è mosso negli anni il Fondo Monetario Internazionale nel cercare di salvare i paesi in crisi, sono stati sollevati in passato molti dubbi. E questi dubbi permangono e sono particolarmente forti nel caso tunisino. Perché? Perché tra le richieste che arrivano dal Fondo Monetario Internazionale c'è quella di eliminare quasi completamente i sussidi che la Tunisia fornisce per l'acquisto di carburanti e cibo alla sua popolazione. Ora, ricorda Foreign Policy in questa analisi che le altre volte nelle quali la Tunisia o altri paesi del Nord Africa hanno provato a togliere questi sussidi, tutto si è concluso inevitabilmente con una rivolta. Questa rivolta ha condotto i governi a mettere in campo l'esercito, ci sono state vittime, ci sono stati dei problemi oggettivi di stabilità all'interno del paese. Questo perché la Tunisia ha un problema di grande differenza territoriale dal punto di vista economico. Considerate che in tre città si produce l'85% della ricchezza del paese e c'è una grande differenza tra la parte costiera della Tunisia e la parte appunto interna della Tunisia, laddove nel momento nel quale togli i sussidi rischi di creare disagi soprattutto alla parte interna. E dunque Saied dice: guardate che io i sussidi non li voglio togliere, ed è esattamente questo il motivo, ed è esattamente il motivo per il quale parla di diktat del Fondo Monetario Internazionale. Allora, forse una soluzione diversa per la Tunisia può essere possibile una soluzione esclusivamente europea, senza il supporto del Fondo Monetario Internazionale, forse sarebbe anche opportuno iniziare a pensarci. L'altra notizia di questa giornata, almeno dall'estero, è questa, ovviamente, l'avanzata ucraina, la controffensiva ucraina. La cronaca l'avete sentita perfettamente in GR24, le forze ucraine hanno liberato tre villaggi, due droni si sono schiantati a 140 chilometri a sud di Mosca, ci sono stati nel fine settimana raid russi su Odessa e poi c'è stata questa nuova diga che è stata fatta saltare dai russi nel tentativo di arginare l'avanzata ucraina. La penetrazione sarebbe stata ai 6-7 chilometri da parte dei russi, appunto, mentre sta facendo quantomeno il giro della rete e non solo questo video, venendo al dibattito italiano, che si è scatenato, se volete, già da venerdì con il Partito Democratico che ha nominato come vice capogruppo alla Camera quel Paolo Ciani di Sant'Egidio, un parlamentare molto vicino alle posizioni, possiamo definirle, del Contiane o del Movimento 5 Stelle sul tema della guerra. E beh, l'evento in masseria di Bruno Vespa che raccoglie tutti i politici in questa masseria, dove tra cui c'è stata anche Giorgia Meloni, naturalmente ci sono stati molti ministri, e c'è stato Giuseppe Conte che ieri con Vespa è arrivato quasi allo scontro, mi pare.
tanto l'Ucraina è stata.
Ma lei ha parlato con Putin, le ha detto che non vuole mediare. Ma
io
come
no,
fa
Macron,
a dire?
Sì.
Ma
Macron,
scusi,
sì.
Ma come si fa a dire?
C'ha rosso dalle telefonate.
Tra l'altro, come si fa a entrare nella testa di Putin e capire quali sono i reali interessi in gioco se non si costruisce? Ma di che cosa avete paura? Di costruire un tavolo negoziale?
Ma assolutamente
e
no.
E di scoprire voi che cosa veramente vuole Putin?
Ma scusi, ma
ci
lei
sono degli interessi in gioco, è ovvio.
E ancora Vespa dice, vabbè, dunque che cosa fare? Via, via.
Ma per lei
come
allora non esiste...
Come neppure astratta,
Presidente, oltre allora devo dirle
è
che
un errore che stiamo facendo, strategico.
Ma per lei è irrilevante che un paese sovrano venga invaso?
Ma no, guardi,
scusi, se noi adesso
così mi offende, con questa domanda mi offende.
No, mi scusi.
Perché allora
no...
ritorniamo al filo putiniano?
No.
Ritorniamo
mai.
Alle liste
questo
di Moschia.
Mai,
mi,
no,
mi
no,
vuole
no,
dare il filo
no,
putiniano?
No, no, no.
Se lei mi dice questo, mi sta dicendo filo putiniano
allora,
e mi offende.
Allora gliela metto
perché
diversamente.
Offende la posizione politica, strategica, geopolitica di un intero movimento.
Sì, però se consente l'ex presidente del Consiglio e se consentono anche gli ascoltatori che sono seguaci e votanti del Movimento 5 Stelle o gli ascoltatori che sostengono queste posizioni, beh, dunque ci dica come si fa a fare la trattativa con Vladimir Putin, perché questa cosa a quanto pare nessuno di noi l'ha capita, non l'hanno capita i vertici internazionali, i presidenti del Consiglio che hanno telefonato in più di un'occasione già guerra iniziata a Vladimir Putin e quello gli ha detto no, mi dispiace, io devo sgomberare il campo dai nazisti ucraini e quindi proseguo nella mia guerra come mi pare. Da dove parte questa benedetta trattativa, posto che tutti quanti vorremmo una pacificazione di quell'area? Da dove parte? E poi l'altra notizia di giornata è questa bambina scomparsa a Firenze. Il suo nome, Cataleya Mia Alvarez Ciclo, detta Cata, scomparsa dall'ex hotel Astor in via Monteverdi e ha 5 anni. Tutte le ipotesi sono prese in considerazione, sta prendendo sempre più corpo quella del rapimento. La madre ha detto di avere dei sospetti e sentiamo Caterina Alvarez appunto in queste parole al TG1.
Sì, ho detto io ai carabinieri chi può essere queste persone.
È qualcuno che la bimba conosceva, perché non hanno sentito urlare la bimba, non hanno sentito gridare, quindi potrebbe essere qualcuno che la bimba conosceva.
Sì, forse sì.
È una vicenda questa della quale ovviamente attendiamo gli esiti, poi più avanti alle 8.45 ne parleremo e ce ne occuperemo l'assessore al welfare di Firenze per capire che situazione c'è, che aria tira, che informazioni abbiamo e rilanciamo ovviamente l'appello con la massima attenzione, perché poi sono arrivate decine di segnalazioni dicendo che questa ragazzina non si trovava. Cercate le foto, le informazioni ovviamente su internet e chi l'avesse vista potrà trarre tutte le informazioni. La questione però torna ad accendere i riflettori su uno di quei tanti buchi neri del nostro territorio. Questo buco nero è questo ex hotel Astor, abbandonato nel 2020 e poi occupato. Ci vivono 100 persone, in prevalenza persone di origine peruviana o romena, spesso al centro di risse. 20 giorni fa una persona in una risse è stata buttata giù, mi pare dal quarto o quinto piano, tanto per dare un'idea, il tutto in un clima di tensione, uno dei tanti punti di marginalità del nostro territorio. Lo sapete, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ne abbiamo parlato spesso di queste situazioni, è per certi versi non distante come tipo di situazione, per quanto inserito in una realtà urbana, oltre ai tanti che conosciamo a Roma, a Milano, in tutte le grandi città, anche ai ghetti nei quali risiedono, si fa per dire, i migranti che poi vengono chiamati dai caporali a raccogliere la frutta e la verdura che poi troviamo sulle nostre tavole. Ed è uno di quei punti aperti, una di quelle ferite aperte all'interno delle nostre città,
e in questo caso un immobile occupato, sarebbero tra 30 e 50 mila, le stime non sono precise, inevitabilmente gli immobili occupati nel nostro paese e molti sono interi edifici, situazioni nelle quali si vive appunto questa marginalità sulla quale bisognerebbe aprire un po' più spesso gli occhi e non solamente quando avvengono fatti di questo genere. Il fine settimana ci ha anche consegnato il Pride di Roma, quello che si è svolto tra mille polemiche per quel patrocinio dato dalla Regione Lazio e poi tolto perché la Regione Lazio ha detto: beh, avete messo al primo posto il tema della gestazione per altri. E subito prima di questo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha effettuato le prime due trascrizioni di atti di nascita esteri dei figli di due mamme. Ha detto: lo faccio con emozione e convinzione. Si tratta di un bambino nato in Francia con una madre italiana e una francese, una bambina nata in Inghilterra con una coppia di mamme italo-inglese. Così Gualtieri, ospite da Lucia Annunziata.
Perché stiamo parlando di un certificato già esistente, infatti la Corte di Cassazione, qui c'è l'ultima sentenza del giugno del 21, lo dice in modo proprio inoppugnabile. È tant'è vero che quando poi ci si oppone, come faceva Roma sulla base delle indicazioni precedenti, si perde regolarmente in tribunale.
Ancora Gualtieri.
E non si capisce la ragione per cui se una coppia eterosessuale fa l'eterologa, e quindi è chiaro che biologicamente uno dei due genitori non è il padre biologico, ma può registrare come figlio di entrambi il figlio, giustamente, e se è invece una coppia omogenitoriale, no. È un chiarissimo caso di discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale, infatti sì. La Corte di Cassazione dice che viola la Costituzione.
349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Carmelo Lauricella regia, Marco Santoro in assistenza e redazione. Il traffico e poi torniamo.
Ma il traffico come Monte Olimpino.
24 mattino.
La Tunisia va sicuramente stabilizzata dal punto di vista economico. Mi fa specie che qualcuno definisca Saied uno che dà lezioni di umanità, quando è un opportunista chiaro in questo caso.
Buongiorno, quindi da una parte abbiamo Scipione l'africana, dall'altra c'è un Saied l'orgoglioso. Ma qui ci dimentichiamo una cosa, i trattati internazionali così vengono assolutamente disattesi. Perché? Perché nessuno può prendere un barchino dall'Italia e andare verso un paese che non si attiene alle leggi tipo Schengen in questo caso.
Vada Conte allora a fare la trattativa con Putin, se ci riesce siamo tutti contenti.
Potrebbe essere una soluzione, inviato speciale dell'Italia. Vabbè, andiamo proprio all'Ucraina e vediamo di cercare di dare un quadro della situazione, per quel che ne sappiamo, naturalmente con tutta la nebbia di guerra che c'è soprattutto qua, perché insomma non siamo sul luogo. Lo facciamo con Giorgio Battisti, generale di Corpo d'Armata, presidente della Commissione Militare del Comitato Atlantico Italiano. Generale Battisti, bentornato ai nostri microfoni, buongiorno.
Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, quello che registriamo è appunto un'avanzata ucraina, dice la Wagner di 6-7 chilometri, tre villaggi riconquistati. Quali possono essere, secondo lei, generale, ragionevolmente gli obiettivi di Kiev?
Dunque, innanzitutto bisogna dire che le fonti sono sicuramente di parte, quindi sia da una che dall'altra parte tendono a evidenziare i propri risultati a discapito dell'altra, quindi bisogna sempre andare valutando con molta attenzione. Molti blogger contribuiscono a chiarire un po' meglio le idee. Sicuramente la tanto decantata e attesa offensiva è partita qualche giorno fa, ma a differenza di quella di settembre, dove è stata una avanzata fulminea a sud di Kharkiv, questa volta i russi aspettavano l'attacco ucraino, si sono rinforzati con tutta una serie di linee di fortificazioni per tutto l'inverno, per cui questa offensiva è molto lenta, come ha detto lei, qualche villaggio, qualche chilometro, insomma, che non è certamente quello che uno si attende quando veniva anticipata questa offensiva con decine di migliaia di soldati ucraini addestrati secondo le tattiche occidentali e con tutti i mezzi occidentali, i mezzi da combattimento e carri armati che sono stati forniti. Ma questo bisognava metterlo in conto, come è stato ben anticipato anche dal presidente Zelensky qualche giorno fa, che sarebbe stata un'azione lenta, lunga e soprattutto molto sanguinosa, molto dolorosa, come comunque appare. D'altra parte lì i russi con l'intelligence, come dicevo prima, con le fortificazioni, stanno contenendo molto bene questa progressione. Chiaramente qualche villaggio non fa la differenza, bisogna vedere se questi limitati sfondamenti poi possono proseguire in profondità. Ma comunque si possono notare alcune cose. Che
sì.
Un'offensiva per essere, diciamo, per avere dei buoni termini di successo deve essere caratterizzata dall'inganno, cioè per non dare l'idea dove venga esercitato lo sforzo principale. Deve essere caratterizzata da velocità e da sincronizzazione di tutte le pedine che partecipano, quindi dai carri armati alla fanteria, all'artiglieria, ai mezzi di sminamento. E da quello che emerge, gli ucraini, pur essendo stati addestrati, diciamo, dai vari eserciti occidentali, sono un po' carenti in questa sincronizzazione, perché non bastano pochi mesi a preparare reparti, ma soprattutto i comandanti che devono fare da coordinamento per cambiare questa mentalità, da una mentalità, diciamo, di combattimento stile sovietico a una di stile occidentale.
Senta, servono mesi e mesi. Generale, scusi, una domanda proprio su questo. La precedente offensiva si caratterizzò proprio per l'inganno e per quanto fu fulminea, cioè fecero una finta da una parte e attaccarono dall'altra, riconquistando Kherson, se non vado errato. Può darsi che quello che stiamo vedendo in questo momento sia appunto una finta, un bluff?
Ma è molto difficile, perché il fronte sud è tutto allagato, quindi i russi stanno riposizionando le migliori forze combattive, paragottisti, marines ed altri, dal fronte sud verso Zaporizhia. A nord comunque ci sono combattimenti nel Lugansk e nel Donetsk, ma oggi penso che i russi si siano preparati bene anche dal punto di vista dell'intelligence, di poter monitorare questi movimenti di forze, per cui avendo imparato da quella grande sconfitta di settembre, oggi attendono dietro a queste linee fortificate con queste riserve, con le forze più combattive che poi riescono a muovere a seconda degli sfondamenti. Da parte ucraina è molto difficile adesso poter dire attacco sinistra, faccio una finta sinistra per dire poi attacco a destra, perché ormai i combattimenti sono su tutto questo lungo fronte di circa 1000 chilometri. I movimenti di forze si possono notare con i satelliti, con i droni e con le spie sul terreno. E comunque l'Ucraina si è visto che sta impegnando i principali mezzi occidentali, si vede anche quanti ne sono stati distrutti per una certa superficialità di condotta nella zona di Zaporizhia, che da tutti sono mesi che si dice che l'attacco da Zaporizhia verso Melitopol permetterebbe di tagliare in due lì lo schieramento russo.
Senta, generale, a suo giudizio questa potrebbe essere, vista la difficoltà dell'offensiva per come lei ce l'ha descritta, di questa controffensiva per come ce l'ha descritta, potrebbe essere l'atto che precede uno stallo, perché qua ovviamente ci si continua a interrogare su quanto può effettivamente durare questa guerra, sia da una parte che dall'altra. Può essere questa controffensiva estiva il momento nel quale poi si arriva ad un tavolo?
Ma guardi, a questo tavolo, diciamo, è molto difficile, perché comunque anche questa missione del cardinale Zuppi sembra che abbia avuto scarsi risultati, perché Zelensky ha detto nessun dialogo finché i russi non abbandonano tutto il territorio occupato dall'Ucraina, Crimea compresa. D'altra parte, Putin conferma che non ci darà mai l'Ucraina e queste quattro regioni. C'è la possibilità che si arrivi a un congelamento del fronte, dove le forze ucraine non hanno la capacità di proseguire, le forze russe contengono ma non hanno la capacità di reagire, quindi una situazione di cessato il fuoco di fatto, dove, come è successo in Corea, ci si spara, adesso è brutto dirlo, ci si spara sempre dalle stesse posizioni per mesi e mesi finché si arriva ad uno stallo che non può portare ad una tregua oppure ad un cessato il fuoco.
Sì. Ma perché, di fatto, perché politicamente inaccettabile arrivare o a un cessato il fuoco o a una tregua, ma di fatto è un cessato il fuoco, in sostanza, è questo, generale.
Sì.
Esattamente.
Però io ritengo che la Russia, che è una potenza nucleare, cioè ricordiamocelo sempre, non possa accettare ed avere questo stallo per mesi e mesi e mesi, insomma, perché sarebbe anche sia per una questione di immagine che anche per una questione di logoramento.
Certo. Vedremo dunque cosa succederà nelle prossime settimane. Grazie intanto al generale Giorgio Battisti, generale di Corpo d'Armata, presidente della Commissione Militare del Comitato Atlantico Italiano, e grazie come sempre anche per la sua chiarezza. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo.